Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti.
Sono un disegnatore umorista, un artigiano umorista. Mi chiamano professore, dottore, io invece non sono nulla perché non mi sono laureato. Come già dall'università, però già lavoravo e ho lasciato perdere, e poi la guerra mi ha impedito di finirla, facevo architettura. Mi chiamano dottore, ma io sul biglietto da visita posso scrivere prof, punto, ma potrebbe dire profugo, profilattico, profeta, non so che altro.
Questa è la voce di Iacovitti. Per la mia generazione il nome Iacovitti è stato fondamentale. Io ho 62, forse 63 anni, non tengo manco il conto, comunque sono del 54. Come conobbi Iacovitti? Beh, innanzitutto non potete non ricordare il diario Vit. Per tutte le scuole medie e anche per il liceo avevamo tutti il diario Vit. Ogni anno cambiava il diario Vit, ogni anno c'era un tema nuovo. Il diario era qualcosa di carta che oggi non si usa più, una specie di libretto dove giorno per giorno si segnavano i compiti, dove i professori segnavano le note, dove c'era la parte per le giustificazioni delle assenze. E noi sceglievamo sempre il diario Vit, ce n'erano varie. C'era il diario dei ragazzini dei preti, carino, c'era il diario per le ragazze, con le figure, non so, i personaggi del Corriere dei Piccoli, Violetta, cose del genere, ancora le ragazze, figuriamoci, sognavano il principe azzurro, non è più come oggi. Beh, noi avevamo il diario Vittor che faceva ridere perché c'erano i signori col nasone, c'erano i salami che uscivano da terra, c'erano delle cose surreali, fantastiche, e ridevamo e prendevamo per il culo i nostri compagni, secondo la vignetta di Iacovitti del giorno. Ma io conobbi ancora prima Iacovitti, lo conobbi che avevo 3 anni. A 3 anni ero abbastanza prodigioso, perché già più o meno, non dico che leggevo, ma eravamo su quella strada, la mia è una famiglia di intellettuali. Mi allevò come bambino prodigio, poi naturalmente col crescere sdirazzai, come si diceva. Avevamo uno zio che comprava Il Giorno, non so perché, eravamo a Perugia, Il Giorno era un giornale di Milano, ma perché uno zio che si occupava di cose finanziarie, in realtà faceva i conti di una pompa di benzina di cui eravamo proprietari, però era lo zio finanziere, comprava Il Giorno. E noi aspettavamo, io e mio fratello, un anno meno di me, io avrò avuto 3-4 anni, non avrò avuto qualcuno qualcosa di meno forse, il giovedì, perché il giovedì lo zio che comprava Il Giorno a casa, mentre il nonno comprava Il Messaggero, La Nazione, Il Tempo, altri giornali, c'era l'inserto del Giorno dei Ragazzi. Il Giorno dei Ragazzi era l'inserto del giovedì del giorno in cui c'erano dei fumetti. Non era come oggi che eravate surclassati dai fumetti, noi avevamo pochissimi fumetti, avevamo Topolino e Il Giorno dei Ragazzi e Il Corriere dei Piccoli qualche volta, ma non sempre. Topolino aveva un buon odore, perché Topolino ci arrivava in abbonamento, quindi era incellofanato, quindi rimaneva ben compresso dentro l'odore di Topolino. E chi apriva per primo Topolino sniffava Topolino e si inebriava di quell'odore di Topolino, un odore indimenticabile. L'odore dell'inserto del Giorno dei Ragazzi era ben diverso, perché era di stampa, era dentro un giornale, c'era quell'odore di inchiostro, di rotativa, e lo comperavamo perché c'era Cocco Bill. Cocco Bill era un singolare cowboy che andava con un cavallo che si chiamava Trottalemme, beveva la camomilla, era il nostro eroe, non so perché. Cocco Bill nacque il 28 marzo del 57, quindi 2 giorni fa erano i 60 anni di Cocco Bill. Oggi dedico questa puntata a Iacovitti, che è stato l'eroe inconfessato della mia vita, tanto quando venni a Roma io volevo conoscerlo. Erano i primi anni 80. E mi sarebbe tanto piaciuto conoscere l'uomo che mi ha seguito per tanti anni, da bambino con Cocco Bill, poi con il diario Vit, poi con le cose un pochino più da grande. C'era anche il Kamasutra di Iacovitti, belle, delle signore con delle tettone enormi, degli uomini con dei piselli lunghi come dei serpenti boa. Beh, anche il Kamasutra di Iacovitti aveva un senso, ma non ebbi mai il coraggio di chiamare Iacovitti. Poi seppi, chissà come, chissà perché, che anche lui voleva conoscermi, ma anche lui, altrettanto timido e imbarazzato, non ebbe mai il coraggio di chiamarmi. Lui morì e io sono ancora vivo e oggi parlo di lui. A tra poco.
Melog. Cronache meridiane.
E se non vuoi ritrovarti a gestire un baracchino in mezzo alla strada, portaci immediatamente a quel tavolo degli spaghetti in fricassea e camomilla allo spiedo. Adesso. Chiaro?
Camomilla brûlée del 1860. Spero che sia di vostro gradimento, signore.
Non è male, ma tutto il resto fa schifo.
Vogliate scusare il disturbo? Il mio nome è Cadaveron. E il vostro straordinario coraggio ha stimolato...
È chiaro che quella che è la voce di un cartone animato che poi negli anni è stato realizzato con il personaggio di Cocco Bill, non renderà mai l'idea di noi bambini degli anni 50 che avevamo questa sorta di inspiegabile, inimmaginabile privilegio, avere un fumetto regalato dentro un quotidiano, che non bisognava pagarlo, non bisognava comprarlo, era omaggio, quindi già ci sembrava qualcosa di fantastico, in cui c'era questo personaggio che poi noi centellinavamo durante tutta la settimana, perché non è che ne arrivava un altro prima di giovedì. E avevamo Cocco Bill, Cocco Bill era il nostro immaginario, io sognavo di avere le pistole di Cocco Bill, le chiedevo in maniera incessante, ogni festa, ogni Natale, non me le regalavano mai, mi regalavano i calzini, i regali utili, perché le pistole i bambini non devono averle in mano, ma le pistole di Cocco Bill erano fantastiche, sparavano a mitraglia, non si esaurivano mai, si allungavano, usciva fuori un pesce, un salame, era qualcosa che faceva parte del nostro immaginario. Silvia Iacovitti, buongiorno.
Buongiorno Gianluca. A proposito...
Sì, è studio, la figlia di Iacovitti, sì, che è imbarazzatissima perché anche lei è timida e schiva.
Come mio padre, come però parlando di pistole mi ha fatto venire in mente una cosa, che mio padre aveva una collezione di pistole perché amava il mondo del Far West.
Quindi vere pistole?
Vere.
Inerti, per giocare.
Però c'era un bel Winchester, il fucilone, tutte pistole. E lui sparava, non so, lui si affacciava alla finestra quando era notte.
E sparava alla finestra?
Facciamo la finestra con Winchester, se passava una vecchietta, una signora un po' così o persone anziane, faceva: signora, adesso la sparo, e questi si mettevano paura.
Vabbè, oggi va in galera per una cosa del genere.
Lui faceva scherzi terribili.
Ma che anni erano?
Negli anni 90, 80.
Beh, negli anni, gli anni di piombo. Ma gli anni di piombo, uno con un Winchester alla finestra e spara le vecchie.
Sì. E poi sparava a me, mi ha sparato.
Ma sparava i miei colpi veri?
Salve, ovviamente, mica aveva...
Vabbè, ma è già una cosa folle.
A me ha sparato quando avevo 5-6 anni.
Con cosa ti ha sparato?
Con la pistola, girava per casa con le pistole.
Come Cocco Bill?
Era un cowboy lui, come Cocco Bill.
Si metteva il cappello tutto?
Si metteva il cappello e girava, ogni tanto girava. E mi fa, un giorno dice, adesso ti sparo. Dico, vabbè, gioca, adesso ti sparo. Tira fuori le pistole, bam, fa un botto terribile. Che ho detto, oddio, mi sono guardata per vedere perché...
Se, i buchi delle pistole.
Se c'avevo dei buchi, veramente mi sono messa una paura a piangere. Ovviamente una bambina, lui a ridere, che ogni scherzo cattivo lo faceva.
Dove era
ridere.
Nato tuo padre?
E mio padre...
Da dove venivate? Molisani.
No, mio padre di Termoli.
Termolano.
Sì.
Termolese.
E mia mamma fiorentina, si sono conosciuti a Firenze durante un bombardamento in una maniera bellissima, secondo
Sotto
me.
Il bombardamento sono conosciuti.
Sì, perché lui i bombardamenti aveva talmente paura, terrore, angoscia, che non, quando c'era la sirena, si devono tutti andare a mettere nei rifugi, lui non andava nel rifugio, ma tale la paura, andava sul terrazzo condominiale a vederli i bombardamenti.
Così vedeva se arrivava la bomba, la vedeva.
Così, faceva... Quindi si metteva lì sul terrazzo, questi bombardavano e lui dice chissà chi c'è in quell'aereo che sta guidando, chissà se sta pensando alla moglie, se sta pensando che deve pagare le tasse, chissà cosa sta pensando. Si metteva lì a fantasticare su questi che tiravano, sugli aerei che tiravano le bombe a Firenze, perché aveva paura. Però una volta fu talmente forte, che terribile, la 3 giorni di Firenze dei bombardamenti, quel libro, che andò
nel rifugio,
nella cantina del palazzo.
E scoprì l'amore.
E scoprì l'amore perché c'era un pianoforte, lui appunto si mise anche sotto il pianoforte.
Da una scuola grandissima, grossissimo, Iacovitti, come fai a entrare sotto?
No, era secco, da giovane, era secco,
da giovane.
Magro, così. E si è messo sotto il pianoforte e dal pianoforte si... vide 2 gambe di una donna e per tutto il bombardamento lui si fissò a guardare queste 2 gambe belle, giovani, per sfuggire a questa paura. Erano le gambe di mia madre, da lì non si sono più lasciati, fino all'ultimo giorno sono morti insieme.
E come sono morti insieme?
E mio padre appena seppe da me, purtroppo, che mio padre era morto, lei ci ha messo 3 ore.
3 ore dopo è morta tua madre.
Si è avuto un infarto per il dolore, perché non soffriva di cuore, quindi io credo fosse per quello.
E tua madre, e tuo padre muore a casa, mi sembra?
No, all'ospedale. L'ospedale. Settimana di coma. Vabbè, comunque queste sono cose che...
Quindi ho perso papà e la mamma nel giro di 3 ore.
Di 3 ore, sì.
Una volta ci fu un giorno mi ha telefonato che sì. Era uscita dell'acqua, non so da dove, si erano rovinati dei fumetti.
Sì, forse la lavatrice che aveva perso, ecco, e lui aveva tutti i disegni fuori che stava, che ogni tanto li mette a posto perché ne aveva una migliaia proprio di disegni, li stava mettendo a posto, uscì tutta l'acqua, la lavatrice rotta. E
ma com'era
sì,
a casa tua? Lui quando disegnava? Come disegnava? Ma com'era la sua giornata?
Lui si svegliava alle 6:30, 7, faceva una, siccome aveva il diabete, dove era ciccione, era grosso, doveva fare una passeggiatina, gli dicevano di camminare, quindi faceva una breve passeggiata, poi tornava alle 7:30 a casa e faceva l'impiegato di se stesso, come diceva lui, quindi dalle 7:30 a 12:30 nel suo studio a lavorare chino sul tavolo. Poi altra passeggiatina alle 2 e poi alle 3 si metteva di nuovo a lavorare e fino alle 7, alle 8, certe volte faceva anche la notte quando doveva dare chiaroscuri, fare il lettering, insomma dipende.
Lui lavorava in maniera tradizionale,
non
tutto a mano.
Non è mai uscito di casa come Salgari.
Cioè tutto a mano lavorava lui, tutto con l'inchiostro, con la penna.
Tutto a mano, col pennino, senza fare, però la cosa pazzesca era che lui usava il pennino senza prima fare il disegno a matita o
direttamente
piccola traccia, direttamente il pennino intinto nella bottigliettina d'inchiostro, iniziava a fare da sinistra verso destra verso l'alto, come dice lui, è così, i suoi disegni pazzeschi senza neanche lui sapere dove sarebbe arrivato.
Ci sono delle tavole di Iacovitti con migliaia di personaggi, ognuno di loro interpreta uno sketch, una battuta, una barzelletta.
Sì, sì,
ma come faceva a fare queste cose? È quasi da folle, sembra.
Beh, perché lo era.
Era folle.
Mio padre era folle. Cioè, non si riusciva mai a parlare seriamente. Io sono cresciuta un po' strana perché mi diceva sempre cose che non erano vere. Viveva nel suo mondo irreale, ma molto reale, per cui io pure ho cominciato a confondere realtà con realtà. Non sapevo mai quando mi diceva una cosa vera, quando una cosa era finta. Cioè, insomma, non è stato facilissimo, anche se mi metteva sempre di buon umore.
Fermo un attimo, Silvia.
Cocco Bill!
Non voglio! Lasciatemi! Povertito mio!
Amico, perché gli fanno la festa?
Non è la fiesta, è la pelada che gli fanno.
E perché lo rapano?
Straniero, deve sapere che a Don Manolo Garcia, detto il melonero, c'è rimasto un solo capello.
Luca Raffaelli, buongiorno.
Buongiorno.
Luca Raffaelli, giornalista, saggista, sceneggiatore, esperto di fumetti e di animazione. Luca Raffaelli, perché ancora io mi ricordo a 63 anni Cocco Bill e poi sono passate generazioni di eroi legati anche al West e via dicendo. Cosa aveva di diverso il personaggio di Iacovitti rispetto a tutta la produzione enorme che c'è stata di personaggi del Far West, ma anche gli altri personaggi di Iacovitti rispetto al mondo dei fumetti italiano?
Iacovitti è veramente un autore unico, cioè non è pensabile poter fare una cosa alla Iacovitti, perché Iacovitti è veramente stato un personaggio, un autore assolutamente sorprendente e unico. Il suo modo di realizzare i fumetti che ha raccontato Silvia è veramente un sistema che dovrebbe essere studiato da un neurologo. Io me lo ricordo questo fatto, è impensabile realizzare una storia complessa, anzi lui molto spesso ne faceva tante contemporaneamente, senza alcuna sceneggiatura, senza alcuno schema. Lui cominciava a realizzare queste tavole esprimendo se stesso quasi in una forma di trance artistica. Lui entrava graffiando con il pennino, entrava in un'altra dimensione in cui riusciva a riempire tutti gli spazi, a realizzare dei personaggi che si comportavano in maniera assolutamente coerente nella loro.
Cioè lui, sembra quasi che lui avesse già tutto dentro, sembra l'opera di un visionario, un veggente, un medium, qualcosa del genere, come se attingesse da un altro mondo.
Sì, esattamente così, e si vede nelle sue tavole il fatto che ogni linea fosse realizzata attraverso tanti segni di pennino, quindi lui raschiando con il pennino, segnando con il pennino, proprio cercava, come dire, la concentrazione. Qualche volta qualche linea andava da una parte sbagliata, ma tanto non si sarebbe neanche vista nella riproduzione della stampa. per cui continuava invece quella corretta, andando avanti e segnando con il suo pennino, riusciva a creare la linea giusta. Ecco, tenendo conto che le linee, chiamiamole così, le tracce giuste in una tavola di Iacovitti sono centinaia, non so, migliaia, e quindi lui seguiva questo suo percorso giusto migliaia di volte nella costruzione di una tavola.
Ho davanti a me alcune delle panoramiche di Iacovitti, queste immense tavole in cui centinaia e centinaia di personaggi interagivano fra di loro. Non si capisce come è possibile pensare una cosa del genere.
Sì, come facevano i surrealisti che facevano la scrittura automatica. Iacovitti faceva la scrittura automatica, lui andava lì automaticamente. Io credo veramente che sia un caso più unico che raro, nel senso che poi ovviamente ci sono disegnatori che hanno usato lo stesso metodo, ma non per fare delle storie. Mebius disegnava in questa maniera, quando faceva i suoi racconti, però che diceva sono racconti a forma di elefante, a forma di fiammella di cerino, non avevano nessuno.
Ma non c'erano migliaia di personaggi nella stessa tavola?
Non c'erano migliaia.
Ognuno di loro ha una vita, una storia.
Sì.
Gli uomini tagliati a metà che parlano lo stesso,
sì,
sono due gambe che parlano fra di loro, il dottore che ausculta il medico, quello a testa in giù, quello che cavalca il cavallo senza gambe. Cioè, a me mi ricorda qualcosa dei fiamminghi, non so, Bruegel il Vecchio, queste composizioni in cui giocavano tutti i bambini assieme, ma in confronto è nulla. Fermiamoci un istante, Raffaele, riprendiamo poi a parlare di Iacovitti in occasione dei 60 anni di Coccobelli.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta.
Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Fino al 13 maggio ascolta Giovani Talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it.
Melog, cronache meridiane.
La faccenda degli altri oggetti, ossia gli ossi, i vermi, i pettini, le matite, sono tutte cose che alcuni psicologi o umoristi come Metz, Del Buono, anche lo stesso Eco, hanno detto che aveva riferimento a cose sessuali. Io invece non ci ho neanche lontanamente pensato a questo, ma è soltanto una scusa per me, era perché quando io faccio una tavola non so mai come andare avanti, ossia comincio una storia ma non so come va. Faccio la prima vignetta, anziché stare con la matita così per pensare a fare l'altra, riempio, ho cominciato molti anni fa a riempire gli spazi vuoti con qualche cosa, però con qualcosa di estraneo al soggetto della vignetta, quindi il dado, il pesce, il verme, l'osso, poi il salame. Il salame mi è piaciuto mettere parecchie volte, fino a che è uscito fuori una ditta famosa di salame che voleva farmi fare un carosello, però di persona dovevo fare io il personaggio. Ho rifiutato perché mi vergogno in queste cose televisive come un ladro.
Questo era Iacovitti che si giustificava dei significati psicoanalitici che vogliono cogliere nei suoi salami tagliati a metà. Silvia Iacovitti però ha fatto il Kama Sutra, indimenticabile, lì ci ha messo tutto. Te eri piccola quando l'ha fatto il Kama Sutra?
No, avevo già quasi 18-19 anni.
Quindi vedevi esattamente tuo padre cosa faceva?
Sì, però non...
cioè, Kama Sutra veramente potrebbe ragione. Essere portato all'asilo, diciamo la verità, non
sì,
la nulla di...
infatti.
Però è surreale.
È surreale perché era il suo... Beh, c'erano stati gli anni 70, gli anni della rivoluzione sessuale, no? Di questa apertura al sesso. Questa cosa lo colpì molto a lui, perché comunque sia, aveva una figlia di 20 anni...
Che già ormai
scatenata pure io, quindi forse era anche un po' preoccupato. Allora lui per tutte le sue paure le ha sempre sublimate
nel
disegno, quindi quando gli chiesero di fare questo Kama Sutra, oltretutto era anche dispettoso, perché faceva il diario Vitte. Quindi fece il Kama Sutra, accettò, e la casa editrice Ave Cattolica gli disse: come Iaco Vitti, fai una cosa, fai il Kama Sutra, ma per carità, allora devi decidere che o fai il diario Vitte per bambini o fai il Kama Sutra, decidi. E il diario Vitte era un'entrata sicura ogni anno, economica, certo. No? E mio padre disse: no, io devo provare a fare questa cosa, ma che se no, queste imposizioni...
E lo censurarono i preti, non gli fecero più
fare. No, non gli fecero più fare il diario Vitte, lui disse: va bene,
e finì il diario Vitte, a seguito del Kama Sutra, finì il diario Vitte.
Sì, sì.
Ah, per quello non ci fu più il diario Vitte. No, da un anno in poi non lo trovammo più.
No, perché lui decise di fare un'altra cosa. Mia madre Kama Sutra, si arrabbiò tantissimo.
Rispetto a quello che succede nelle sacrestie, cioè questi uomini col pisello annodato, donne con delle tette, tre
la
tette, sei tette, era bellissimo.
Sì, la sua visione del sesso era...
Era poetica, era surreale.
Di un bambino, di un tredicenne, di un dodicenne, di un adolescente.
Come quelli che disegnano i piselli nelle porte della scuola. È quella cosa lì.
Irriverente, anche perché lui era molto sentimentale. Ma
spiegato come mai, non abbiamo più visto il diario Vitto non hanno importanza.
Perché lui decise questa cosa. Cosa, era uno spirito libero mio padre, l'hanno sempre ingabbiato nella politica, in un'etichetta, ma lui era veramente libero, era un anarchico di centro, come diceva lui, ma lo era davvero, non è mai stato... Quindi ogni volta che si sentiva ingabbiato lui doveva scappare, scappava, infatti non ha mai avuto insomma... soldi, sì, un po' no.
Non si resta
ricchi.
Perché
non voleva, no.
Mai.
Ma voleva ricchi, no. Ma non voleva, mi ha fatto studiare, io lo ringrazio per questo, mi ha aiutato moltissimo, ma insomma lui voleva sempre...
Lavorava tutto il giorno.
Fare quello che gli piaceva fare.
Cinzia Leone, buongiorno.
Buongiorno.
Cinzia Leone è una giornalista, graphic novelist, anche ha fondato il settimanale Satirico il Male, spesso è intervenuta ai nostri microfoni. Mi spieghi la poca fortuna pubblicistica di Iaco Vitti? Iaco Vitti ha avuto sé un grande anatema, non era di sinistra negli anni in cui bisogna essere per forza di sinistra. Tu che lo eri, mi spieghi come mai nessuno gli riconobbe il suo alto valore artistico, questa sorta, cioè c'erano quelli di Linus che nemmeno volevano vederlo dipinto, c'era questa cosa.
C'è stato un anatema, però in verità la forza del suo segno e del suo racconto, che era un racconto da bestiario medievale,
è questo,
prima
infatti.
Hai citato Bruegel, i fiamminghi, io direi Bruegel,
Bosch,
ma
certo.
Questo bestiario medievale, quindi andiamo ancora più indietro, in un racconto anche molto italiano, era il racconto di un'Italietta precisa, forte, vivente, quindi è vero che il mainstream di quegli anni non gli riconosceva il successo, ma era un fatto ideologico. In realtà il successo l'aveva e come, e raccontava meglio di chiunque altro un'Italietta, quella di Sordi, Fabrizi, Totò, Peppino, Aveninchi, ora la chiamiamo Italietta, ma era un'Italia vera, reale, ancora contadina, piccolo borghese, ma fortissima. Pasta asciuttara casalinga, insomma, se fosse stata
basta,
in America,
Cinzia, basta.
Era Karl Barth.
Io adesso ho davanti una panoramica degli italiani al mare, la spiaggia, e si vede tutto, gli italiani appena lambiti dal boom che subito riscoprono il mare, è tutto, c'è il bagnino, le signore abbondanti, le signore belle, quello arroventato.
L'Italia.
In una stessa favola c'è tutta l'Italia di quegli anni raccontata.
Sì. Sì, esattamente. E in qualche modo poi, curioso, anticipa anche dov'è Wally. Cioè il gioco che adesso va da anni molto di moda di cercare il personaggio in un grande bestiario, no? Il personaggio che non trovi. Lì era infinito. Quindi è stato un grande raccontatore e un grande anticipatore. E un attimo sul segno che di cui ha parlato Luca Raffaelli, giustamente. Io non ho conosciuto Iaco Vitti e me ne dispiaccio molto, perché mi sarebbe piaciuto.
Poi abitava vicino a casa tua, penso.
Tra l'altro, e poi sentire i racconti della figlia, meraviglioso. Non voglio rubare più di un istante, ma ho visto le tavole originali. Vorrei dirvi da disegnatore cos'era quel segno. Era un segno unico, ma il tratto, cioè il contorno di un volto, che apparentemente era nero, era fatto di un reticolo di tratti di pennino, con un effetto, una cosa che nessuno sarebbe più in grado di fare, tecnicamente, con un effetto di nero vibrante, irriproducibile, quindi fantastico.
Dove ha studiato tuo padre, Silvia?
Ha fatto liceo artistico a Firenze.
Come tante altre persone.
Era il compagno di scuola di Fellini, loro poi hanno iniziato insieme.
Ecco.
Quando c'erano a disegnare, facevano le cartoline per i tedeschi quando c'erano i tedeschi a Firenze, poi dopo andarono via i tedeschi, arrivarono gli americani e si misero a fare cartoline per gli americani, gli vendevano le cartoline. Hanno iniziato insieme, erano amici, poi Fellini voleva trascinarlo nel suo tourbillon di feste, di cose, però mio padre non ha mai accettato di frequentare quell'ambiente, però erano amici, colleghi, insomma, hanno iniziato insieme questa carriera, poi...
Non se lo portò dietro, poi scelse disegnatori con un altro tratto, un'altra... No, Cinzia...
L'Italia era molto più mischiata di quello che immaginiamo, questa cosa di Fellini, di questo incontro, di questa giovinezza comune, spiega molto di Iacovitti e secondo me molto di Fellini.
Luca Raffaelli, riprendiamolo a questo punto esatto, lasciato, visto che è la parte su cui merita più riscatto Iacovitti, gli anni in cui Iacovitti era considerato da tenere da parte perché non faceva parte comunque di una rappresentazione del mondo che era ovunque, corrente nei giornali, nel pensiero, sì, nelle rivolte studentesche, in tutto. Però guarda, io ricordo anche i più esagitati e più estremisti, miei compagni di scuola che si muovevano nei movimenti, giravano con i giornali Lotta Continua nella tasca, poi avevano il diario Vitt comunque.
Sì, no, verissimo. Tra l'altro posso raccontare la mia esperienza personale. Io, Iacovitti è stato il primo autore che abbia mai intervistato nella mia vita. L'ho intervistato quando avevo 17 anni. Mi invitò ad andare al Caffè de Paris a Via Veneto. Per me Via Veneto era assolutamente sconosciuta. E lui si presentò al bar, io tremavo, incontravo Iacovitti. E lui si presentò, questa cosa immagino terrorizzi Silvia, con 8 tavole originali dicendomi vediamo se queste ti piacciono, così, regalava, anche perché le tavole originali a quel tempo effettivamente non si sapeva che avrebbero avuto poi tanto valore come hanno adesso.
Infatti il problema di Silvia è proprio questo, che ormai gran parte del patrimonio di suo padre è disperso, vero Silvia?
Sì, io sto cercando anzi di cercarlo, di capire chi ha qualcosa, gli chiedo sempre una fotocopia.
Ma non si può fare un fondo Iacovitti in cui... Bene o male.
Ma le fondazioni costano un sacco, io comunque per adesso ci sono io, ho l'archivio, cerco di mandare avanti il più possibile per quello che
dov'è
posso.
Dov'è la roba di Iacovitti? Dove è distribuita in Italia?
La roba di Iacovitti?
Tu hai una parte, diciamo, dei disegni di tuo padre, non
avrai? Ci sono un sacco di collezionisti, sì, tantissimi, proprio tanti, quindi loro ce l'hanno, gli appassionati. Io vorrei soprattutto
certe
il Pinocchio
cose,
che
il
è
Pinocchio
stato meraviglioso,
venduto, vero?
Mio padre dovette venderlo perché non passava un buon periodo economico e vendette la metà degli originali bellissimi di Pinocchio per avere un po' di soldi in casa e quindi questo Pinocchio poi mi fu riproposto quando morì nel 98, mi riproposero di comprarlo e mi dissero che costava 150 milioni, dico no, non ce la posso fare e quindi... Però appunto ci sono tante, se tu avessi, non fossi stato timido, fossi andato a intervistarlo, ti avrebbe regalato un sacco di disegni perché tu gli piacevi moltissimo, lui ti ascoltava, proprio gli piacevi come mente, come testa, come ragionamenti, te ne avrebbe regalati tanti. Gianluca, hai perso un'occasione.
No, penso il paradosso della mia vita, dunque io quando venni da Roma, provinciale Perugino, una delle prime cose che adesso faccio il giornalista, che voglio fare, che voglio andare a conoscere Iacovitti, guarda che Perugia-Roma sono 160 chilometri, ma nella testa di un perugino sono fantamiliardi di chilometri, capito? E io voglio conoscere Iacovitti, non ebbi mai il coraggio di chiamarlo, e tu poi mi dici che lui mi ascoltava la radio.
Però era timido, lui era timidissimo.
E abitavamo anche vicini, io abitavo a Piazzale degli Eroi, capisci? Certo. Eravamo vicini a casa vostra. Ci sentiamo tra un istante, tra poco.
Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni.
Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose, la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale.
E poi?
E tutti i giorni, tutti convocati, guarda è facile, tutti i giorni, tutti convocati, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.30 c'è anche De Luca.
C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente, siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di tutti
siamo una squadra fortissimi.
Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com
vi presenta Melog, cronache meridiane.
Mondo Pistillo, pace e amore. Prima di rovinare l'atmosfera ci vorrebbe anche una bella camomilla. Accampiamocina.
Fox Lady.
Non si parla e non si canta con la bocca piena, soprattutto se si è dei cavalli.
Stiamo ricordando Benito Iacovitti in occasione dei 60 anni di Cocco Bill, personaggio fantastico uscito dal pennino di quello che fu sicuramente un unicum nella storia del racconto a fumetti fatto da un italiano, ma non soltanto un italiano. Ho in studio Silvia Iacovitti, figlia di Iacovitti. Cosa stai cercando di fare per mantenere, per in qualche maniera ridare giustizia a tuo padre? Ecco.
Non è facile, soprattutto di questi tempi che il fumetto non è poi così tanto, un pochino sta avendo di nuovo riscosso, però insomma non è così. E quindi Iacovitti è ancora peggio, ancora più difficile. Sto cercando di fare delle mostre, perché è da vedere Iacovitti. Quindi ci saranno delle mostre a Torino, a Milano, a novembre, dicembre.
A Roma non sei mai riuscita a fare una mostra?
A Roma non ci sono mai riuscita. Mafia Capitale e poi...
Mafia Capitale non voleva Iacovitti.
No.
Che gli cambia.
Che ti dico, ci sono riuscita ad inventare. E poi uscirà a luglio il libro di NPE, Il meglio delle storie di Cocco Bill. Poi a agosto, fino agosto, la casa editrice Hachette farà una collana in edicola invece di tutta l'opera di Cocco Bill e anche un po' di più. Quindi per un anno e mezzo in edicola, una volta a settimana ci saranno questi albi della edizione Hachette. E poi, insomma, sto cercando di un merchandising, mi piacerebbe tanto vedere dei magnetini o delle cose un po' meno banali, forse, degli oggetti che...
Io giocherei sul Kama Sutra, perché è la cosa molto più vendibile
perché
oggi,
il sesso vende.
Il sesso vende comunque, però lì ce n'hai a tonnellate.
Però quel sesso lì non lo so, che non è tanto sesso.
Ma però fa ridere, assurda. Almeno fa ridere.
Lo so, a me tantissimo, però... non lo so,
le donne con sei tette, gli uomini col pisello con i nodi, è bellissimo.
Sì.
Allora Luca Raffelli, secondo te quale potrebbe essere una via per rilanciare l'idea, il personaggio, l'immaginario, o per aprire uno studio serio approfondito su Iacovitti, anche da un punto di vista di analisi del profondo, perché siamo tutti d'accordo che le sue tavole sarebbero dei percorsi da studiare, da capire.
Beh sì, però non ci siamo mai fermati su questo. È vero che non ha avuto una grande diffusione, però per esempio il lavoro che ha fatto anche Baraghini con Stampa Alternativa, insomma Silvia, no? Ha ripubblicato tantissime opere di Iacovitti, anche dimenticate, con bellissime introduzioni, Gianni Brunoro e altri che hanno contribuito a questi volumi. Quindi francamente non ci siamo mai, noi non ci siamo davvero mai dimenticati.
Beh, voi siete addetti ai lavori specializzati, ma secondo te c'è uno spiraglio di possibilità di fortuna di Iacovitti oggi? Come si potrebbe riproporre la contemporaneità un personaggio così strano?
Sì, bisognerebbe fare una collana a grande diffusione. Secondo me ci sono dei personaggi, perché c'è lo Iacovitti, il primo Iacovitti che è forse troppo antico, come il Pippo Perti che palla, che forse...
Flit fece una parodia del nazismo fantastica.
Sì, lo so, però probabilmente il segno, il tipo di racconto, il fatto che ci fossero troppe parole. Invece Cocco Bill e Zorri Kid, secondo me, sono personaggi che sono attualissimi, che potrebbero tranquillamente essere riproposti. Però permettimi di fare questo ricordo soprattutto a Silvia.
Grazie Luca.
Io ho fatto questa prima intervista a Iacovitti nel 77 per una radio del Movimento e poi mi invitò a casa sua. A casa sua, scoprendo come realizzava le sue tavole, sentivo che lui ascoltava Radio Radicale, che era una cosa per me molto particolare. Insomma, Radio Radicale a quel tempo era veramente una radio importantissima. Dice, ma come, maestro, tu senti Radio Radicale? Sì, io voglio capire come la pensa mia figlia.
Sì, spero, perché litigavamo sempre.
Ma tu eri molto di sinistra.
Io ero molto di sinistra, molto. E quindi, ma lui mi voleva stuzzicare.
Ma
a
scuola che ti dicevo,
capire,
scusami Silvia, questo non è dire, quando andavi a scuola te, i tuoi compagni avevano il diario Vit, sapevano che eri la figlia di quello del diario Vit.
Sì.
E che ti dicevano?
E certe volte facevano, beh insomma...
Hai sofferto molto?
Ho sofferto un pochino questa cosa, certe volte mi dicevano, ma tu sei la figlia di Iacovitti? Facevo no, perché
Rinnegare tuo padre?
Certe volte sì, l'ho fatto.
L'ha rinnegato?
Adesso potrei veramente morire per lui.
Ma perché
per
lo rinnegavi?
Lui.
Cosa avevi paura?
Ma perché a scuola tutti
non
gli
era
studenti...
di sinistra, dai.
Perché non era considerato di sinistra, ma se uno avesse conosciuto e sapesse chi è Iacovitti veramente, ma no di sinistra, di più... C'è un pensiero
Vabbè,
libero
erano,
come
erano
il suo,
difficili,
ripeto,
cara.
Non è facile trovarlo.
Il pensiero libero non è mai andato di moda, mai, in nessun regime e nessuna democrazia.
Quello che è,
però... erano anni abbastanza particolari. Luca Boschi, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Luca Boschi è in treno, ma l'abbiamo intercettato perché è importante avere anche la sua testimonianza. Fumettista, giornalista e blogger, è autore di diversi saggi di fumetti, disegni, illustrazioni. Insomma, tra questi cito solo uno, Iacovitti, 60 anni surrealismo a fumetti, scritto con un altro autore, Bellacci, Gori, Sani. Tu lo considerate proprio un surrealista tout court?
Beh, sì, certo. Sia dal punto di vista, appunto, come... Luca Raffaelli ben sa, perché abbiamo fatto anche un percorso insieme da questo punto di vista, surrealista è un po' dell'assurdo in un certo senso, il surrealismo ci porta forse troppo lontano, Salvador Dalì o in territorio un po' così, mentre invece secondo me molte storie che sto rileggendo peraltro in questo momento di Iacovitti ci fanno confinare un
ma
po'.
Ma sei in un treno a vapore, sento un rumore di vecchio treno del Far West.
Sì, infatti sto andando a Tapioca City, non so da qualche parte strana, insomma, no, infatti, no, mi dispiace per il rumore di fondo,
no, è divertente,
degli stridi, dei fischi, spero che sia suggestivo, diciamo, ci fa passare un po' dalle parti di Ionesco, semmai, e poi anche Marcello Marchesi mi risulta che l'abbia conosciuto un po' in età tarda, proprio ai tempi del Kama Sutra, però i giochi di parole, quelle affabulazioni strane, memorabilissime, che ho, per esempio le primissime io le ho viste, me le sono fatte leggere perché ancora non sapevo leggere a 3 anni e ancora le ricordo a memoria, cioè erano veramente delle cose, delle invenzioni incredibili per l'epoca in cui erano state realizzate. Penso in completa solitudine, isolamento in un certo senso.
Beh, abbiamo capito che la persona viveva solo, si alzava la mattina e disegnava tutto il giorno,
sì,
stava a casa.
Ma senz'altro. Io l'ho frequentato con i miei colleghi nel periodo estivo, soprattutto quando lui veniva in Toscana, in una casa vicino a Forte dei Marmi, e dopo l'ora d'aria, la mattina, alle 6 di mattina, quando andava a fare la passeggiata sul lungomare prima di rientrare in ufficio e lavorare per una buona parte della giornata, incontrava delle persone, delle cose strane. Credo che sia stato in uno di questi casi, appunto, dove c'erano i venditori ambulanti che vendevano le cose varie, uno di questi con forse un accento dialettale gridava Cocco Bill, vendendo ovviamente dei frammenti di noce di cocco, e da lì gli è venuta l'idea di chiamare Cocco Bill.
Perché era Cocco Bello, di solito dicono Cocco Bello, dicono sì,
certo,
sì, usava così. Cocco Bello è diventato Cocco Bill, vedi, abbiamo saputo l'etimo.
Infatti.
Tu lo sapevi, Silvia, che l'etimo di Cocco Bill nasce da quello?
Da Cocco
Bill. Venditore
sì,
di Cocco Bello.
Sì, sì, sì.
Senti, Silvia, siamo arrivati alla conclusione.
Sì.
Abbiamo provato, quando è possibile, dare un ricordo di tuo padre. Cosa ti aspetteresti te dal mondo per ridare vita a quello
dal
che
sta... mondo?
Dal mondo, che ne so.
Da quale mondo?
Per non fare nomi, che
però
ne so?
Da questo mondo, che è il mondo del nulla, secondo me, del niente ormai, che mi aspetto? Nulla. Io mi aspetto da me, dal mondo veramente.
Ma
niente.
Ti troveranno come una gattara con tutti i fumetti di tuo,
esatto,
padre intorno,
sì,
stecchita da secoli, dai, su, non è possibile.
No, io non mi aspetto nulla, davvero, non credo che questo mondo, questo tipo di mondo adesso riesca a volere uno Iacovitti ancora, anche se ne avrebbe secondo me bisogno, perché un po' di autoironia, non prendersi sul serio, essere di nuovo un po' per la gente, come era mio padre, non per la... lui odiava la folla, diceva, ma amava la gente. E manca, no? Adesso siamo tutti cattivi, tutti gli uno ci ammazziamo.
Sai cos'è? Sì, te lo dico.
Quindi dal mondo
non ci rimanere
niente.
Male. La gente, l'ultima cosa che vuole è proprio essere amata. Chi dice di amare la gente fa sempre una vita molto solitaria e molto gramma. Grazie Silvia Iacovitti,
grazie
a tutti gli amici e grazie a Iacovitti che ha illuminato la mia fanciullezza e ha riempito di rimpianto la mia età adulta.